Giovanni capitolo 19 versetto 25 dice così: Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria moglie di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso a lei il discepolo che gli amava, disse a sua madre: Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Signore, ti ringrazio per l'opportunità che dai a tutti noi di sederci con te alla mensa della tua parola. Vogliamo che il tuo nome sia glorificato in mezzo ai popoli, che la luce della verità illumini i cuori. Signore, aiutaci a prenderci la responsabilità che ci corrispondono come figli verso i nostri genitori. Aiutami, oh Signore, in quest'ora a poter dare il consiglio della tua parola. Permettimi, Signore, la gioia di vedere il tuo nome santificato su questa terra. Nel nome di Gesù lo chiediamo ogni cosa. Amen e amen. Vediamo qua il quadro più bello e più delizioso, però pieno di dolore, con un significato così pieno di misericordia, cioè la morte del nostro Signore Gesù. Sicuramente il centro del messaggio della croce è la salvezza di tutta l'umanità, però vediamo qua anche alcuni dettagli, un dettaglio che è importante che guardiamo, e cioè la responsabilità che si stava prendendo Gesù verso sua madre. Mentre egli era in un momento di sofferenze, ha detto queste parole quando ha visto la propria madre e il discepolo che amava, che erano presenti. Ha detto a sua madre: Donna, ecco tuo figlio. E dopo disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse nella sua casa. Uno può vedere fra le linee che Maria in questo momento era sicuramente una donna vedova. Per questo Gesù chiede a Giovanni di farsi carico di sua madre, e Giovanni l'ha ricevuta da quel giorno nella sua casa. Questo mi chiama l'attenzione, perché gli altri figli della Vergine Maria non l'hanno accolta in casa. È una domanda per cui non abbiamo risposta. Però Gesù si è preoccupato per sua madre. Fratelli, oggigiorno sembra che i genitori sono gli unici ad avere responsabilità verso i figli, però i figli non vogliono assumersi la responsabilità verso i suoi genitori. Stiamo vivendo in un'epoca postmoderna dove il relativismo e l'egoismo ha preso così piede che ognuno sta cercando il proprio benessere, non gli importa il benessere delle persone che li circondano, meno ancora il benessere dei suoi genitori. Però vediamo qua il Signore Gesù, in un momento di sofferenza, in un momento di dolore, preoccupato per sua madre. Ed è per questo, fratelli, che dovremmo prendere come esempio il nostro Signore Gesù Cristo come figlio, verso la responsabilità che aveva verso sua madre. Per questo voglio parlare in quest'ora su questo tema. Gesù ha onorato la propria madre fino alla fine. Questo ci apre un panorama affinché possiamo fare una breve analisi del quadro che presenta la Bibbia sulla responsabilità dei figli. La responsabilità dei figli la possiamo vedere in due vie. In primo luogo, verso Dio. Ogni figlio ha una responsabilità verso Dio. Dice il Salmo 127:3: Ecco, i figliuoli sono un'eredità dell'Eterno. Il figlio è un'eredità, la figlia è un'eredità di Dio, ossia un'appartenenza di Dio. E se come appartenenza di Dio, noi come figli abbiamo una responsabilità verso Dio. Nessuno può dire oggigiorno che non è responsabile verso Dio, perché gli apparteniamo al Signore. Però i figli hanno anche una responsabilità verso i propri genitori. E voglio che vediamo almeno cinque aspetti o cinque responsabilità che ogni figlio deve avere nel più profondo del suo cuore verso i propri genitori. Suppostamente ce ne sono molte di più, però una delle responsabilità è allegrarli, rallegrare i genitori, non intristirli. Dice il libro dei Proverbi 10:1: un figliolo savio rallegra suo padre, ma un figliolo stolto è il cordoglio di sua madre. Ogni figlio ha la responsabilità, non è un dovere, è un mandamento. E il figlio savio rallegra suo padre, ma un figlio stolto è il cordoglio di sua madre. Proverbi 17:25 dice la Bibbia: il figliolo stolto è il cordoglio del padre e l'amarezza della madre. Tutti noi come figli, indipendentemente dall'età, indipendentemente se siamo sposati o siamo ancora scapoli, se abbiamo i nostri genitori vivi, la nostra responsabilità è di rallegrarli, non di intristirli. Un'altra responsabilità dei figli verso i genitori è accettare il buon consiglio del padre. Ci sono a volte cattivi consigli dei genitori, però ogni buon consiglio dei genitori dobbiamo apprendere ad accettarlo. Vediamo nel libro di Proverbi 13:1 che dice: il figliolo savio ascolta l'istruzione di suo padre, ma il beffardo non ascolta rimproveri. Ogni figlio savio apprende a ricevere il consiglio, contrariamente a quello che non lo riceve è beffardo, non è saggio. Ma il beffardo, dice, non ascolta rimproveri. Ci sono figli che si burlano dei consigli dei genitori, molte delle espressioni che si ascoltano ogni giorno è che i figli dicono: voi avete vissuto la vostra vita, lasciatemi vivere la mia vita, non ditemi niente, io so come fare le cose che mi riguardano. La verità è che quello che dice la scrittura è che il beffardo non ascolta rimproveri. La parola di Dio ci comanda di apprendere a ricevere consigli. Qualcuno potrebbe dire: ma io sono già sposato, non ho responsabilità di ascoltare i consigli dei miei genitori. In verità non importa l'età, se è un buon consiglio dobbiamo imparare a riceverlo. E la terza responsabilità di cui voglio parlare sta in Colossese 3:20, che dice: figlioli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, perché questo è accettevole al Signore. La terza responsabilità è ubbidire in ogni cosa ai genitori, non nelle cose cattive. Se il padre e la madre salgono nei parametri della parola di Dio, non abbiamo la responsabilità di obbedire. Però se la guida che ci danno è accordo alla parola di Dio, allora io devo accettare i consigli che mi stanno dando. Da lì che dobbiamo apprendere a obbedire in ogni cosa, non in parte. Molti figli ubbidiscono solo in quello che gli interessa, però non in ogni cosa. I figli devono ubbidire in ogni cosa. Il postmodernismo vuole dire ai figli che non hanno un perché, devono ubbidire ai genitori in ogni cosa. Chi vi ha detto questo? Vi chiedo. Che cosa vi è detto qua nella croce del Calvario? Vediamo il Signore Gesù Cristo preoccupato per sua madre, e non solo questo, se non che la stava onorando non lasciandola abbandonata. Donna, ecco tuo figlio. E dopo ha detto il discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora la accolse in casa. Vediamo che l'obbedienza in ogni cosa apre opportunità affinché noi possiamo condurre una miglior vita. Per questo in Efesine 6, 1 e 2 troviamo qua il primo mandamento con promessa, che dice: figliuoli, ubbidite ai vostri genitori, perché questo è giusto. In altre parole, non obbedire ai genitori è un atto di ingiustizia, e gli ingiusti non erediteranno il regno dei cieli. Non entreranno nella benedizione di Dio qua nella terra e neanche in un futuro. Obbedire è giusto, perché se i genitori hanno lavorato, hanno sudato, si sono sforzati, è giusto perlomeno che i figli ubbidiscano in ogni cosa ai loro genitori. Però il non obbedire è un atto di ingiustizia. E qualcuno potrebbe dirmi: che fratelli, io credo che non è peccato disubbidire ai genitori, è ingiustizia. nonostante l'amore, la tenerezza e tutti i beni che si è dato in ogni area, per la cosa minore che si possono aspettare dei genitori è un'obbedienza, e non obbedire è un atto di ingiustizia. Così non mi venite a dire in quest'ora che siete una persona spirituale se siete ingiusti con i vostri genitori. Dice: onora tuo padre e tua madre, non solamente obbedire, se non che onorarlo, ponerlo in stima, alzare il loro capo, non umiliarli, non svergognarli. Onora tuo padre e tua madre, è il primo comandamento con promessa, e ascoltate bene questo, affinché ti possa andar bene e sii di larga vita sulla terra. Volete che vi vada bene? Qui sto parlando a tutti i figli, anche se hanno già i baffi. Affinché ti possa andar bene, vi chiedo, vi è andata bene? Alcuni non è andata bene, passano gli anni, passano le opportunità e non ne approfittano. Perché hai onorato tuo padre e tua madre? Come vuoi terminare i tuoi giorni? Sconfitto, dicendo non ho in essi contentamento, come l'esortazione che incontriamo in Ecclesiaste? O vogliamo terminare con gioia la nostra vita e il nostro ministerio? Affinché ti possa andare bene, onora tuo padre e tua madre e sii di larga vita su questa terra. In altre parole, noi possiamo accorciare i nostri giorni attraverso l'atto di ingiustizia verso i genitori, e la mancanza di onore ci priverà delle opportunità su questa terra. La quarta responsabilità, perché stiamo parlando di responsabilità? Ascoltate bene, figli, per favore. Perché alcuni figli solo credono che solamente i padri sono responsabili. E perché noi figli? È importante che noi come genitori siamo responsabili, e credo che in qualche modo siamo stati noi i predicatori colpevoli di presentare solamente un lato della moneta, della responsabilità dei genitori verso i figli, però dei figli verso i padri, che la Bibbia dice tanto di questo. La quarta responsabilità è approfittare lo sforzo che fanno i padri, cioè le opportunità. Un giovane ha hanno tremende opportunità, ce l'hanno tutto, in alcuni casi chissà non è molto, però non manca niente. Molti sono super nutriti, hanno tetto, hanno cibo, c'è qualcuno che suda per loro, che lavora per loro, che gli dà tutto il necessario per i suoi studi e per tutto il resto. Però ci sono persone, ci sono bambini, ci sono figli che non approfittano di questo. Dice Proverbi 10:5: chi raccoglie nell'estate è un figlio prudente, ma chi dorme durante la raccolta. Qual è il tempo della raccolta? È il tempo delle opportunità. Chi dorme durante la raccolta è un figlio che fa vergogna. Quando tu hai genitori è un tempo di raccolta, stai raccogliendo, non lavori, hai ogni cosa in casa, però non ti sforzi, approfittando del fatto che tuo padre lavora per te. Approfittare dello sforzo dei genitori è un atto di disonore. Pertanto, come possiamo onorare i nostri genitori? Approfittando gli sforzi che hanno fatto. Essi non ti chiedono denaro in cambio, però sì, ti chiedono che approfitti delle opportunità. E la quinta responsabilità è essere di onore, non di vergogna. Proverbi 17:6 dice: i padri sono la gloria dei loro figliuoli, e l'onore dei figli sono i padri. L'onore dei figli sono i padri, ossia che quando un figlio si sente orgoglioso, nel buon senso della parola, di suo padre e sua madre, con questo sta onorando i suoi genitori. L'onore dei figli sono i genitori, però ci sono alcuni che hanno vergogna di suo padre e sua madre, chissà perché non hanno l'educazione che tengono essi stessi, perché non hanno la marca di scarpe che tu hai e che tanto ha costato tuo padre e tua madre, o perché non sono andati all'università in cui tu hai avuto l'opportunità di andare e ti vergogni di quest'uomo, di questa donna che ti ha aiutato a progredire. Allora vediamo qua che i figli devono sentirsi orgogliosi dei propri genitori, di sentirsi benedetti, è un atto di onore. Solo ho parlato di 5 responsabilità fra le tante che ci sono nella parola di Dio. Cosicché figli, per favore, nel nome del Signore, non crediate che soltanto i genitori devono vegliare per voi. Anche voi dovete vegliare per loro, così come Gesù ha vegliato per sua madre. Avete una tremenda responsabilità e il migliore esempio di questo è il nostro Signore Gesù Cristo. Come ha onorato i suoi genitori? Li ha onorati essendo essi stati scelti come genitori. Quando Dio ha scelto la Vergine Maria e Giuseppe in questo matrimonio dove Gesù sarebbe nato, è stato un atto di onore. Da quel momento i suoi genitori erano stati onorati, e non solo questo, se non che anche li ha fatti felici e famosi, onorandoli con la sua nascita. Dal momento in cui Gesù nasce, la coppia più famosa sulla faccia della terra erano Giuseppe e Maria. È vero, fratelli? Chiedetemi chi erano i genitori di Caligola, non so neanche come si chiamano, di Nerone o di Erode. Però i genitori del Signore Gesù, Giuseppe e Maria, parliamo fino al giorno d'oggi. Perché? Perché il nostro Signore li ha onorati. Guardate questo. C'è stato un momento in cui Gesù aveva 12 anni, era nella tappa dell'adolescenza, che per molti giovani è una tappa di ribellione, di irrispetto verso i genitori. Però, ascoltate questo figli, tutti i genitori commettiamo errori, non c'è un padre o una madre che non abbia peccato e non abbia commesso degli errori verso i propri figli. C'è stato un momento nel quale il Signore Gesù è stato quasi dimenticato dai propri genitori. Era una festa in Gerusalemme, dice il capitolo 2 dell'Evangelo di Luca, versetto 41, dice così: ora i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa della Pasqua, e quando egli fu giunto ai 12 anni salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa, e passati i giorni della festa, come se ne tornavano, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori. Domando: com'è possibile che i genitori si siano dimenticati del fanciullo? I quali, stimando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata e si misero a cercarlo fra i parenti e i conoscenti. Dopo di un giorno si sono resi conto che non c'era Gesù. Non è questa una disattenzione? E non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme facendo una ricerca. Ed avvenne che 3 giorni dopo lo trovarono nel Tempio. Dove è dormito Gesù? Non me lo chiedo, perché la Bibbia non lo dice. Chi gli ha dato da mangiare? Non lo so. Però quando Gesù guarda e vede i suoi genitori che arrivano, non ha mancato di rispetto ai suoi genitori, se non che con molto rispetto gli ha detto: figliuolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo stando in gran pena. E gli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io doveva trovarmi nella casa del padre mio? Con tutto questo non è mancanza di rispetto ai suoi genitori. Chissà, non importa il tempo in cui i genitori chissà sono stati un poco disattenti verso di noi, però questo non ci permette di reclamare e insultare la mancanza di responsabilità dei nostri genitori. Se i genitori hanno sbagliato verso di noi, dobbiamo sapere una cosa: questo non ci dà nessun diritto di mancare di rispetto ai genitori, perché anche tu commetterai i tuoi errori in futuro quando sarai padre, e ti renderai conto che non esiste un padre e una madre perfetto, e l'unico perfetto assoluto è il nostro Padre Celestiale. Oltre a questo, in questa tappa dove tutti vogliono ribellarsi, non vogliono ascoltare i consigli dei genitori. Guardate cosa dice il versetto 51 di questo stesso capitolo. E discese con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Stava sottomesse a loro. Fratelli, intendiamo questo, che Gesù, ossia nella sua umanità, nella sua umanità era contenuta la divinità, egli era Dio, ed essendo Dio stava soggetto ai suoi genitori. Però c'è qualcuno che chissà cosa si pensa di essere e pensa di non dover star soggetto a nessuno. Se dice quella scrittura che Gesù era sottomesso a loro, e non è che più avanti si è ribellato, no, in tutta la sua vita, fino ai 33 anni e mezzo, vedendo sua madre che stava ai piedi della croce, era soggetto a lei, e per questa soggezione egli ha preso la responsabilità che sua madre trovasse protezione per il futuro. Non è questione che adesso già ho la carta d'identità e che adesso sono già indipendente. Chi vi ha detto questo? E che la società è così. Quale società? Sono opinioni arcaiche, carnali, diaboliche. Vediamo adesso il Signore prendendo una responsabilità, e i figli non vogliono responsabilità verso i propri genitori perché non vogliono essere soggetti a loro, sottomessi a loro. Se Gesù è stato sottomesso ai suoi genitori, chiedo: qual è il tuo modello? Chi imiti? A tutti i tuoi compagni ribelli, a tutti coloro che non vogliono rispettare i propri genitori, questo è il tuo modello? Se tu stai prendendo questo come modello, allora non chiamarti seguace di Cristo, perché i seguaci di Cristo stanno sottomessi ai propri genitori. Questo è parte del cristianesimo. Bene, se tu vuoi seguire il postmodernismo e questa è la tua religione, allora togliti il titolo di cristiano e di io sono un religioso postmoderno. Che non c'è niente postmodernismo, se non che la stessa trappola del diavolo da Genesi esiste ancora fino adesso. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, dice la scrittura. Vedete questo anche. In questa tappa dell'esempio di Cristo, di onorare i suoi genitori, parte di questo aveva a che vedere con accettare la formazione e la responsabilità lavorativa. Vediamo che Giuseppe era falegname. In Matteo capitolo 13, versetto 55, dice la scrittura: non è questo il figliol del falegname? Ossia che Giuseppe era falegname di professione. Allora, come padre aveva la responsabilità e il dovere, nonostante sapesse che in quel bambino c'era la divinità, però come parte della sua responsabilità era trasmettere, istruire, trasmettere, formarlo in una responsabilità lavorativa. E dice in Marco capitolo 6, nel versetto 1, anche se questa non era la missione numero uno di Gesù, però ha accettato di essere formato come falegname. Dice così: poi si partì di là e venne nel suo paese, e i suoi discepoli lo seguirono. È venuto il sabato, si mise a insegnare alla sinagoga, e la maggior parte udendolo stupirono, dicendo: donde ha costui queste cose? E che sapienza è questa che gli è stata data? E che cosa sono cotali opere potenti fatte dalle sue mani? Non è costui il falegname, i figlioli di Maria, il fratello di Giacomo e di Giuseppe e di Giuda e Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano di lui. Gesù era falegname. Chi gli ha insegnato? Giuseppe. Allora vediamo il Signor Gesù, fratelli, nella carpinteria da bambino era al fianco di suo padre. Era necessario istruirlo affinché si potesse potesse svolgere un lavoro nella vita normalmente, e questo è normale, che un figlio apprenda la formazione che suo padre gli vuole dare attraverso l'educazione, attraverso un mestiere, molte abilità che si possono sviluppare. Il fatto che noi come figli non vogliamo essere formati, dicendo no, io non voglio imparare niente, questo non è cristiano. Se il Signore Gesù era falegname e lo riconoscevano come falegname, io avrei voluto comprare uno dei mobili che Gesù costruì, avrei il mobile più famoso su questa terra. Era falegname e gli faceva sedie, tavoli, tante altre cose, non so, chissà, costruiva o metteva le fondamenta di una casa, però aveva imparato questo. E allora parte dell'onore che un figlio dà ai propri genitori è accettare la formazione. Figlio, per favore, accetta la formazione che tuo padre ti vuole dare, non ribellarti, e accetta le responsabilità che un giorno anche tu dovrai sudare. Quando tu suderai, starai onorando tuo padre e tua madre. E Gesù non si è negato ad essere falegname, però qualcuno di quelli che sono qua hanno vergogna di andare a comprare perfino al supermercato. Come? Vado al supermercato a comprare una libra di salon? E che cos'è salon? Salon di bellezza? No, è carne! Ragazzo, posta negra, che cos'è questa? Che betume per le scarpe! Non sanno neanche cos'è, non sanno neanche comprare gli avocado qualcuno. Che Dio vi benedica, ragazzi. Il Signore non ha causato dolore al loro genitore quando i suoi fratelli lo rifiutavano. Egli ha avuto problemi, nel senso che i fratelli dei quali abbiamo letto in questa piccola porzione in Luca, che non credevano in Gesù come Messia, credevano sì che era il loro fratello, però non credevano come Messia, e allora gli dicevano manifestati in un'altra opportunità, gli ha detto, pensavano addirittura che era un poco pazzo, e allora a causa di questi piccoli rancori che c'era fra fratelli, mai Gesù ha portato dolore ai loro genitori, no, gli ha portato gioia e felicità. Anzi, ha onorato i loro genitori con lo sviluppo del suo ministero. Vediamo qua Maria ai piedi della croce, che si vede onorare da Gesù. Perfino sul punto di morte il Signore Gesù Cristo era preoccupato per sua madre. Però ci sono alcuni che non si preoccupano dove finiranno i loro genitori, non si preoccupano per l'alimentazione, non si preoccupano per le medicine, per i vestiti, non si preoccupano per niente, e questo è qualcosa che è nefasto. Dio comanda che noi ci preoccupiamo per i nostri genitori. Il pericolo dei figli nel disonorare i propri genitori sono tanti. Ci sono alcune false idee nelle menti di alcuni giovani che credono che questo prevale sui comandamenti e sui principi biblici. Alcuni credono che sono aspetti culturali e che non sono principi biblici. Una cosa sono gli aspetti culturali. In ogni cultura ci sono cose buone e cose cattive. Le cose buone si conoscono con il nome di valori, però i principi biblici, ossia le leggi di Dio, sono eterne e trascendono qualsiasi cultura. Cosicché non diciamo noi che nei tempi biblici era così, adesso siamo più moderni qua nel Salvador. Guardate, siamo tante moderne che ci stiamo uccidendo fra noi stessi. Le false idee che c'è nella mente di molti giovani, e parlerò di qualcuna di esse, è per questo che hanno cominciato a disonorare i propri padri. Una di queste idee è che nessuno deve interessarsi della vita loro. E da quando? Io chiedo, Gesù avrebbe risposto così a sua madre e a suo padre? Mai. Egli stava sommesso ai suoi genitori. Quando qualcuno dice che nessuno si deve interessare della loro vita, quello che sta facendo il figlio è prendere per assalto l'autorità dei genitori che Dio gli ha delegato. In altre parole, sta commettendo un colpo di Stato contro tuo padre. E dal colpo di Stato a tuo padre è come dare un colpo di Stato contro l'ambasciata spirituale che Dio ha posto sulla tua vita. E se ti metti con l'ambasciata di Dio, ti metti con Dio stesso. Capite questo? Ribellarti contro tuo padre e tua madre è ribellarti contro Dio. Un'altra idea. Sono già maggiore d'età. Quanti anni aveva Gesù lì? 33 anni e mezzo. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Alcuni pensano che perché hanno 21 anni o più, che già sono liberi di fare tutto quello che vogliono. Questo non è biblico. Questo è mondano. Sono idee totalmente carnali e pericolosissime. Noi dovremmo apprendere i principi dell'obbedienza. Che sarà possibile che io oggi venga a dire a Dio, oggi ho già 18 anni, 20 anni, perciò io mi rendo indipendente da te. Chiedetevi cosa ha fatto Eva, che ha voluto essere indipendente da Dio. Un giorno parleremo con Eva e vedremo cosa è successo a quel tempo. E non so perché Adamo gli ha obbedito, però un giorno sapremo tutto questo. Sono maggiore d'età. Che significa questo per te? Gesù aveva 33 anni e mezzo ed era soggetto ai suoi genitori. Non venite a dirmi che oggi siamo in un'epoca che è migliore che l'anteriore. I principi non hanno nessuna barriera durante gli anni e le culture. Un'altra idea è, lo fanno tutti. Sì, tutti lo fanno, però Gesù non lo faceva. Vediamo, non so perché, quando Gesù gli dice a Giovanni, ecco tua madre, probabilmente il Signore Gesù ha visto nei propri fratelli e sorelle che non sarebbero stati responsabili verso sua madre, e per questo ha dovuto dire una persona che non era dello stesso sangue, anche se nel caso di Cristo era completamente differente, perché egli è stato formato per lo Spirito Santo nel ventre di sua madre. Perché non avrebbero potuto i suoi propri fratelli farsi carico di sua madre e ha dovuto affidarla a Giovanni? Perché Gesù era preoccupato per lei. Ci sono figli che non sono preoccupati e dell'unica cosa che si preoccupano per se stessi, e siccome non sono preoccupati per nulla vogliono vivere in questo modo. Un'altra idea e che nessuno vuole rendere conto degli atti loro. Vi voglio dire una cosa, che i genitori sono un'autorità da parte di Dio nella casa e hanno la responsabilità da parte di Dio di chiedere conto. Se tu non vuoi rendere conto, allora sei un ribelle. Se ogni persona che è ribelle, vi voglio dire quali sono le conseguenze. E oltre a questo, un'altra idea falsa nella mente dei giovani che giustificano le loro cattive azioni per supposta l'eredità genetica. Molti dicono, sono come te, padre mio. Però guardate cosa dice Deuteronomio 24:16: non si metteranno a morte i padri per i figlioli, né i figlioli per i padri. Ognuno morrà per il suo proprio peccato. Che vi sembra? La responsabilità individuale. Non date colpa a che somigliate a uno o all'altro. Noi non possiamo dare la responsabilità ai genitori, altrimenti dovremmo risalire fino ad Adamo. Però la responsabilità morale è ognuno di noi. Io non posso lavarmi le mani come Pilato dicendo guarda, mia nonna, mia bisnonna, questo e quell'altro, tutti assomigliano a me. No, non bisogna dare la responsabilità agli altri. Dice il libro di Ezechiele 18:20: l'anima che pecca è quella che morrà. Il figliuolo non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figliuolo. La giustizia del giusto sarà su di lui e l'impietà dell'empio sarà su di lui. Ognuno porta la propria responsabilità e darà conto di se stesso. Così che, figlio, non giustificarti che le tue cattive azioni sono giustificate al fatto che assomigli a qualcuno di tuo progenitore. Dio giudicherà te personalmente e chiederà conto a te. Il pericolo di stare fuori della la responsabilità dei genitori è quello che vediamo nella parabola del figlio al prodigo. Gesù ha voluto illustrare questo affinché intendiamo che ogni figlio e ogni figlia che esce dalla copertura spirituale dei genitori si sta uscendo dalla copertura spirituale di Dio. Non è questione che stai uscendo dalla protezione di un essere umano, stai uscendo dalla protezione di un essere come Dio e ti stai sommettendo a un'autorità spirituale diabolica. Per questo il Salmo 91 dice: chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Però chi abita nel ritiro dell'Altissimo ha la protezione di chi? Dell'Onnipotente. Quando esce da questa protezione, quale altra protezione avrete? Ci sono persone che vogliono vivere come il figlio al prodigo, volendo alcune cose non le possono tenere. Il figlio al prodigo voleva il cibo dei porci e non gliela davano. In Efesini 6, capitolo 1, ci parla del primo comandamento con promessa: onora tuo padre e tua madre affinché ti possa andare bene. Allora, se ti sta andando male, chiedo, non sarà perché sei uscita dalla protezione spirituale di Dio? Se sta andando male negli studi, ti va male nelle relazioni sociali, ti va male nel tuo fidanzamento, ti va male in tutto, io chiedo, non sarà che sei uscito dalla copertura e ti credi più intelligente che tuo padre e tua madre? Rifletti come il figlio il prodigo, torna in te stesso e di: andrò a mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Nel Salmo 89, versetto 30, troviamo l'effetto, la conseguenza di stare fuori da questa copertura spirituale. Se i suoi figlioli abbandonano la mia legge e non camminano secondo i miei ordini, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò la loro trasgressione con la verga e la loro iniquità con percosse. Ma non gli ritirerò la mia benignità e non smentirò la mia fedeltà. Io non violerò il mio patto e non metterò ciò che è uscito dalle mie labbra. Una cosa ho giurata per la mia santità e non mentirò a Davide. Dio è fedele nelle sue promesse, però la ribellione la castigherà. Se voi siete un figlio di Dio, Dio ti tratta come un figlio, però dovete sapere quello che dice qua: allora castigherò con verga le tue ribellioni e la sua iniquità con percosse. Ossia che uscire dalla protezione di padre e madre è un gravissimo problema. Molti giovani vogliono avere successo e va bene che prosperano nell'area della vita, però non possono farlo violando i principi della parola di Dio. Allora i sintomi della ribellione nei figli oggi più che mai si stanno dando in una forma impressionante. Per esempio, voglio in quest'ora, cari figlioli, tutti i figli, il messaggio va diretto ai figli. Molti di noi siamo già sposati, abbiamo già formato la nostra famiglia, però ancora siamo figli, abbiamo i nostri genitori. Qualcuno già non ce l'ha, però coloro che ce li hanno ancora, specificamente voglio parlare adesso alla gioventù. Voglio che analizzate se avete questi sintomi. Se avete questi sintomi è perché tu sei in ribellione e sei in un grave problema. Primo, comunicare le decisioni senza chiedere permesso. Papà, ti comunico che ho comprato questa auto, adesso la puoi pagare. E da quando si usa così? Da quando il figlio comanda e dirige l'economia in casa? Quanti oggigiorno comunicano quelli che faranno quello che hanno già fatto e non chiedere permesso? Se tu non chiedi permesso ai genitori, perfino per alzarti da tavola, con permesso, non come quelli che entrano ed escono senza salutare nessuno, che cos'è questo? È un'attitudine di disprezzo all'autorità che sta lì. Bisogna comunicare decisioni. Ti sembra? Stai d'accordo, mamma? Stai d'accordo, papà? I genitori sono persone che Dio ha posto su di te nella vita. Oltre sintomo di ribellione e esigere che noi li appoggiamo in ogni cattiva loro decisione. Pretendono che i genitori li appoggiano sulle loro cattive decisioni. E un altro sintomo è mettere da parte la Bibbia e ascoltare solo le proprie opinioni. Da quando un figlio e una figlia possono dire: no, la Bibbia non mi interessa, la maggioranza mi dà ragione, io penso che è così. No, non è così, la Bibbia dice così, Dio dice nella sua parola e punto. Quando un figlio o una figlia lascia da parte la parola di Dio, sapete come ci chiamano oggi? Fanatismo. No, è fanatismo per ignoranti, ma per chi conosce la parola sa quali sono i principi. Un altro sintomo dei figli ribelli è che non gli importa correre il rischio eterno pur di arrivare ad ottenere quello che vogliono. Non gli importa niente, camminano per la strada larga, il cammino largo, e sono disposti a pagare il prezzo perché sono ciechi. Non gli importa neanche di perdere la loro felicità, la loro vita e chissà perfino la loro vita eterna. In quinto luogo, un altro sintomo è irrispettare i genitori alzando la voce, gridandogli. Io ti chiedo, hai gridato qualche volta ai tuoi padri, ai tuoi genitori? Chiedete a me se 40-45 anni fa io avrei risposto male ai miei genitori. Non c'era neanche la possibilità di farlo, e grazie a Dio per questo, perché questa era una benedizione, è una benedizione poter rispettare i genitori. Però adesso cosa succede? Ho visto dei bambini nei supermercati, nei collegi, in qualsiasi parte, nella chiesa, che gridano al padre e alla madre, e questo è un irrispetto, è realmente un sintomo di ribellione. Gridare ai propri genitori, perché dovete gridare ai propri genitori? Chiedetemi, se io avessi fatto questo avrei una dentiera intera oggi. Mio padre non avrebbe fatto nessuna finta. Chissà, avremmo meritato ancora più verghe. La colpa è nostra, che alle volte siamo troppo leggeri con i nostri figli. Però ascolta, se tua madre e tuo padre hanno lasciato passare molte cose, non significa che tu devi rispettarle gridandogli in faccia. E se egli o lui si è sbagliato, non gridargli in faccia, dialoga con lui, che è un'altra cosa. Come si sarà ascoltata la voce di Gesù quando ha detto: madre, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Perché Maria era vicina alla croce, perché era il figlio che l'aveva più apprezzata e amata. Il figlio che l'ha amata e che mai gli è mancata di rispetto. E questo figlio, quello che si stava facendo carico anche dopo della morte. Un altro sintomo è che noi non avete cura dei genitori in niente, solo di voi stessi. Se avete questo sintomo di aver cura solo di voi stessi, senza pensare ai vostri genitori, non ti importa nessun dettaglio della vita dei tuoi genitori, interessa solo di te stesso, questo è un altro sintomo di ribellione. Settimo sintomo: non vogliono prendere responsabilità in casa. Come ho detto prima, alcuni non vanno neanche al supermercato a comprare qualche cosa. Come faccio ad andare a comprare verdura, dicono alcuni? Che cosa mi hai detto? Una zucca? Che cos'è? Di che pianeta viene questa cosa? Alcuni pensano che chissà che cos'è. Fratello, ci sono giovani che non vogliono prendere nessuna responsabilità nella casa, non prendere neanche un piatto e muoverlo da tavola per portarlo al lavandino. No, tutto lo deve fare la domestica. Non ringraziano nemmeno quando la domestica gli serve il cibo. Quando è stata l'ultima volta che hai ringraziato i tuoi genitori per averti dato da mangiare? No, pensate solo che responsabilità del vecchio. Qué triste. Qué triste. Qué egoísmo. Qué mancanza di rispetto. Non voglio prendere nessuna responsabilità, neanche una minima cosa. Quando qualcuno è così è perché è sintomo di ribellione, sono egocentrici, non vogliono in nessun momento, anche quando stanno già guadagnando qualcosa, non vogliono spendere niente, aiutare i genitori in qualche cosa, non vogliono sapere di niente. A me hanno insegnato che del nostro primo salario quello che dovevamo appartare era la decima e dopo di questo dare una parte ai nostri genitori. Ci hanno insegnato che i risparmi che facevamo da piccoli, quando avevamo il salvadenaio, tutto questo era per fare qualche regalo il giorno della madre, alla nostra madre. Ci limitavamo a spendere e a mangiare qualche cosa che ci piaceva per dare qualche cosa ai nostri genitori. Oggi non si vuole sapere niente di questo perché siamo diventati egoisti. E un altro sintomo è che pensano che tutto gli andrà bene in qualsiasi cosa che faranno. Se siete in ribellione non andrà niente bene. Criticano coloro che stanno camminando con Cristo e li vedono come fanatici, li vedono come persone retrograde. E anche sono ermano in Cristo, cominciano a farli sentire come se non sono veri cristiani, se non che come sono come i farisei. E in decimo luogo giustificano i propri cattivi atti, qualsiasi cosa giustificano, e oltre a questo non gli importa quello che dicono i pastori nei loro consigli, nelle loro predicazioni. Vengono alla chiesa perché cosa? Meglio che non venite. Perché cosa venite alla chiesa se non volete ricevere il consiglio di Dio? Se il pastore o i pastori si sbagliano e escono dal seminato della Bibbia, mettete da parte il loro consiglio. Però se secondo la parola di Dio dovete accettarlo, per il postmodernismo, questa ribellione che oggigiorno si sta alzando come la torre di Babele, alcuni già non gli importa il consiglio, la predicazione, gli insegnamenti, gli entra un orecchio e sale per l'altra parte, e hanno preso la Chiesa come un club sociale dove si riuniscono. Questo diventa il punto di riunione per uscire e andare a fare chissà che cosa. Dopo alcuni colti c'è gente che se va al bar, che se vanno al mare a far che cosa, a fornicare o a drogarsi. Non prendete la Chiesa come un epicentro per fare quello che tu vuoi fare in una maniera offensiva verso Dio e rispettando i tuoi genitori. Quanti figli hanno detto ai loro genitori vado alla Chiesa ed è una menzogna perché non vengono alla Chiesa, si vanno chissà dove. Vogliono provare quello che gli offre il mondo, un altro sintomo della ribellione. Vogliono sapere qual è il sapore di essere un figlio al prodigo. Il saggio si apparta del male, non c'è bisogno che metti la tua mano nel fuoco per sapere che brucia. E una cosa è sicura, che l'affronto del peccato non sarà cancellata, lì terrai una cicatrice durante tutta la tua vita. I fratelli, quando io leggevo questa porzione della parola di Dio in questa settimana, Dio mi ha messo in cuore di parlare di questo, e io volevo, con tutta sincerità ve lo voglio dire, voglio predicare su un altro tema, però lo Spirito Santo non me l'ha permesso. Perché, fratelli, il Signore conosce nella condizione in cui si trovano i bambini, i giovani, i figli, e praticamente si sta alzando una generazione di ribelli. Proverbi 30:11 parla di questo, quando dice c'è una generazione che maledice suo padre e non benedice sua madre. Cioè c'è un gruppo sociale di figli che si alza contro ogni autorità, in questo caso dei genitori. Fratelli, questo lo stiamo vedendo ed è preoccupante. La mia domanda è cosa lo stanno aspettando per il futuro? Se non onorano il padre e la madre non gli andrà bene, gli sforzi dei loro genitori saranno invani, la mano che si è estesa su di loro non gli procurerà niente, non gli andrà bene niente. La ribellione porterà come conseguenza gravi problemi. Dicendo questo non voglio dire che un sintomo o un segnale di una generazione assoluta di ribelli, però un più del 95% basicamente stanno esprimendo la loro ribellione attraverso i tatuaggi. Permettimi parlarvi un po' di questo tema, però voglio che comprendiate questo: perché oggigiorno molti giovani si fanno i tatuaggi. Parlando un po' del trasfondo storico del tatuaggio, per esempio i Maori nelle isole del Pacifico Sur, come le Nuove Ebridi, molte di queste isole là per l'Indonesia, tutte quelle isole lì, vediamo la tribù dei Maori che fino al giorno d'oggi praticano il tatuaggio come un simbolo, ascoltate questo, di identificazione con una entità spirituale diabolica, ossia è un simbolo di un rituale. I Romani e i Greci nei tempi antichi marcavano con tatuaggio i criminali. In Africa e in altre culture di molti secoli fa e fino al giorno d'oggi si fanno tatuaggi come simbolo di feticismo animista, dove essi stanno praticamente dicendo che appartengono, si identificano a una a un simbolo religioso diabolico. Perché i britannici nel secolo XVII-XVIII, quando arrivavano a queste isole del Pacifico Sud, si facevano tatuare un'ancora sul braccio. Per questo che molti marinai nei film, anche il giorno d'oggi, si vede che hanno tatuato un'ancora. Bene, voi pensate che sta identificando con la sua professione? No, i Maori delle Nuove Ebridi e di altre isole lì della Polinesia li tatuavano per poter dire ai marinai che quando si trovavano un problema in alto mare che non dovevano preoccuparsi perché erano sicuri con l'ancora del demonio o dell'idolo i quali stavano invocando cerimonialmente attraverso quel tatuaggio. Allora vediamo oggigiorno che molti si tatuano. Perché? Molti hanno perso la propria identità, ossia hanno bisogno sentirsi parte di qualcosa o di qualcuno, e in qualche modo questo è un simbolo di appartenenza a un gruppo X, perché i marero si tatuano. Perché? Perché questo li identifica come una specie di patto fra di loro. Non è solamente qualcosa di cosmetico, no, quello che stanno facendo è compromettersi con quel gruppo, marcando il tuo corpo come si marca un bue. È un simbolo del narcisismo e oltre questo è un simbolo dove si sta rompendo con i costumi naturali del creatore. Che fareste se per esempio avremmo qua un quadro del grande pittore Raffaello o Michelangelo o Leonardo da Vinci o Rubens o Velázquez, e abbiamo una di queste opere maestre e voi venite e dite datemi un pennello e datemi i colori ad olio che io lo migliorerò. Questo sarebbe un insulto a questi grandi maestri, e il più grande di tutti i maestri è il nostro Dio. Quando Egli ci ha creato belli. Qualcuno non crede. Dice la Bibbia che quando Dio ha creato l'uomo era molto buono. Se Dio avesse considerato che si sarebbe visto meglio con un tatuaggio, l'avrebbe già posto. Ma l'unica è il marchio dell'India. Oggi, i giovani di oggi non sanno neanche cos'è questo. Però dai 50 anni in su sì, sanno che cos'è. Però la persona che arriva a tatuarsi e che sta offendendo la creazione di Dio. Com'è possibile? Voi mi direte, fratello, stai diventando un fanatico. No, io vi sto portando a memoria, a conoscenza, il fondo storico e la conoscenza spirituale che c'è, e non solamente questo, se non che anche i problemi fisici. La maggioranza non sa questo, che quelli che si fanno un tatuaggio hanno un'altissima probabilità di acquisire l'epatite C, che è sinonimo di morte. Nel primo servizio una persona si è avvicinata e mi ha detto: pastore, dite alla gente che non si faccia i tatuaggi, perché adesso ho un gran problema con un familiare mio che ha l'epatite C. Il medico gli ha detto che è per il tatuaggio che si era fatto, l'hanno operato varie volte, è stato sul punto di morire. Perché? Per credere che si vede migliore con un tatuaggio. E voi mi direte: ma che cosa dice la Bibbia su di questo? Se Dio sapeva che questo avrebbe portato conseguenza alla salute, perché ricordatevi che il tatuaggio è una ferita che resta aperta, che resta esposta, e non solamente nella epidermide, se non che nella dermide, che è la seconda capa, fino a lì arriva la tinta e questo lo assorbe il corpo e il fegato lo sta assorbendo. Alcuni pensano che è solamente una moda. Per favore, giovani, la parola di Dio non passa mai di moda. Dice Levitico, capitolo 19, verso 28, e non vi farete incisioni nella carne per un morto. Ossia, un simbolo che presenti a una persona o un'entità spirituale, una persona morta o un'entità spirituale, né vi stamperete segni addosso. Che cos'è il tatuaggio? Imprimere qualcosa nel vostro corpo. Io sono l'Eterno, come se lo firmasse. Voi pensate di essere più saggi di Dio? Voglio chiamare a pentimento i figli nel nome di Dio, perché molti sono in grave rischio e non vedono questo come un grande problema, però vi dirò che la ribellione Dio la vede così, prima di Samuele 15:28, perché come il peccato di idolatria è il peccato della ribellione. Ogni ribellione è uguale e offensiva come lo spiritismo. La stessa persona che apre il mondo esoterico è la stessa porta che apre la ribellione, perché dice: perché come peccato di idolatria è l'ostinazione. Ossia, io faccio quello che voglio, sono testa dura, voglio fare solo quello che voglio, non ditemi niente, voglio fare solo la mia volontà. Chiedo: che porta stai aprendo a Satana sulla tua vita? Che progresso avrai? È un atto semplicemente di superbia. La ribellione non è altra cosa che superbia. Satana non è stato cacciato dal treno perché era un ubriacone o perché assaltava le banche, se non che perché si è ribellato contro Dio. E alcuni il peccato di ribellione lo vedono come niente, ma questa è la cosa più grave che può esistere. L'attitudine saggia, e vi darò un consiglio per i genitori, perché io so che adesso già sono afflitti i genitori. L'attitudine saggia dei genitori per non soffrire troppo in questo, Michea dice 7:5-7, non vi fidate del compagno, non riponete fiducia nell'amico intimo, guarda la tua bocca con colei che ti dorme accanto, poiché il figlio si svillaneggia il padre e la figlia insorge contro la madre, la nuora contro la suocera, e i nemici dell'uno sono quelli di casa sua. Ma io guarderò all'Eterno e spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. La fiducia di ogni genitore, nonostante vedere questi sintomi di ribellione, è: spererò in te, oh Signore. Tu sei la mia fiducia. Non avrò speranza in una persona ribelle, in qualsiasi altra persona. La speranza è in Dio. La chiamata a ritornare a onorare i genitori è importante, figlio. Perché? Perché peccato e ogni peccato ha la sua conseguenza. Geremia 3,22 dice: tornate, o figlioli traviati, e io vi guarirò dei vostri traviamenti. Bisogna riconoscere che c'è risposta per il peccato della ribellione. Dio la risposta, e Dio ti chiama e ci chiama al pentimento del peccato della ribellione. Isaia 53,5. Qui vediamo il pezzo che Gesù ha pagato per la ribellione. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, fiaccato per le nostre iniquità. La ribellione non è un'ignoranza, il peccato di ribellione è un peccato con conoscimento di causa. Sapendo di, non è che l'ho fatto per disattenzione, no. Isaia 43,25 dice: io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni, le tue ribellioni. C'è speranza, io sono colui che cancello le tue ribellioni per amore di me stesso e non mi ricorderò i tuoi peccati, perché il sangue di Cristo lava da ogni peccato. Dio può lavare le tue ribellioni, chiedendo perdono a Dio e tornando all'obbedienza ai genitori. Chiedete perdono a Dio e ai genitori con un vero pentimento. Ci sono figli che dicono: chissà, meglio chiedere perdono che chiedere permesso. Questo è essere ipocriti. Dio sa che questo non è sincero da parte tua, che non è stato per un patto di mancanza di conoscenza, se non che è stato un atto di ribellione. Però la fattura sta per scadere. Lascia che Cristo la paghi. Pentiti, figlio. Abbi cura dei tuoi genitori. Chiedo, avrai cura di tuo padre e tua madre nella loro vecchiaia? O solamente penserai a comprare la tua casa, le tue auto? L'unica che ti importerà è viaggiare, far questo e l'altro, e vivere una vita bohemienne? E non dire come Gesù ha detto: madre, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Quale sarà il modello che seguirà il figlio? Chiedo, quello del Signore Gesù Cristo o lo stile del mondo e dei compagni e perfino di giovani della stessa Chiesa che sono ribelli? I figli abbiamo responsabilità verso i nostri genitori. Figlio, togliti questo dalla tua mente, che non è responsabilità dei genitori verso i figli, se non che anche dei figli verso i genitori. Figlio, che tipo di futuro vuoi per te? Vuoi qualcosa di buono o qualcosa di cattivo? Chiedi perdono a Dio e ai tuoi genitori e assoggettati a loro, e Dio restaurerà la tua vita e il tuo futuro sarà promettente. Padre, siamo davanti a te in quest'ora ringraziandoti. Mentre stiamo pregando, chiamerò voglio che nessuno si muova dalla propria sedia, per favore. Ai figli a cui Dio ha parlato attraverso la sua parola in questo momento e tu sai che hai bisogno di cambiare, Gesù ha le braccia aperte. Vieni qua davanti, per favore. Non detenerti. Figlio mio, figlia mia, vieni, vieni. Puoi cambiare la tua vita, la tua condizione oggi. Sommettiti a Dio e ai tuoi genitori e vedrai come Dio ti prospererà. Perché non vi mettete in piedi tutti e lasciamo più spazio per quelli che stanno venendo qua davanti? Emmanuel, Dio è con noi. Sì, Signore, grazie, Signore, prezioso Salvatore. Qual miglior esempio che tu? Grazie, Signore. Figlio, figlia, vieni avanti, vieni qua, per favore. Dio ti ama. Prendi una decisione in questo momento. Cambia il tuo destino. Cambia il tuo destino. Tutti abbiamo peccato. Chiediamo perdono. Tutti abbiamo disonorato i nostri genitori. siamo stati irresponsabili verso di loro. E chissà, crediamo che lo siamo stati, però non avendo fatto le cose nel miglior modo possibile non è responsabilità, perché se c'è qualcosa in più che possiamo fare, facciamola. Adesso voglio chiedere agli adulti che sono figli, che hanno ancora vivi i loro genitori e che sanno che hanno bisogno di cambiare in questo. Venite, venite, anche voi siete figli. Anche se siete sposati, siete pur sempre dei figli e avete delle responsabilità di fare quello che dovete fare per i vostri genitori. Avvicinatevi di più, per favore. Lasciate che la grazia di Dio vi possa benedire. Venite avanti, venite avanti. Alleluia, alleluia, ti adoriamo, Signore. Ti benediciamo in questo momento, Signore. Padre, siamo davanti a te in quest'ora chiedendoti perdono, Dio, per aver fatto il male agli occhi tuoi, ribellandoci contro te e contro i nostri genitori. Signore, che tristezza, Dio, che tristezza, Dio. Offendere un padre è come offendere te, offendere una madre è come offendere te, perché essi sono l'autorità che tu hai delegato e le ambasciate del cielo nella nostra casa. Per questo a molti è andato tanto male e non hanno progredito per quanto si sono ribellati, Signore. Dite con me a voce alta, Signore Gesù, a voce alta, Signore Gesù, mi pento con tutto il mio cuore per essermi ribellato contro te e contro i miei genitori, per avergli gridato in faccia, per essere stato ribelle, per non aver avuto cura di loro, egoista, narcisista. Perdonami, Gesù. Lavami col tuo sangue. A partire da oggi voglio onorare i miei genitori. Voglio aver cura di loro con tutto il mio cuore. Benedico i miei genitori, che possono avere tutto quello che è necessario. Guardali, Signore, nel palmo della tua mano. Grazie, Signore. Benedici i miei genitori, Padre. Grazie, Signore. C'è qualcuno qua che vuole accettare Gesù come Salvatore? Dite questa preghiera con me. Signore Gesù, perdona i miei peccati con i quali ti ho offeso, però credo che tu sei morto per me alla croce per perdonarmi e fare di me una nuova creatura. Signore, ti apro il mio cuore e ti ricevo come mio unico Salvatore e Signore della mia vita, perché credo che sia risuscitato per darmi la vita eterna. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Padre, benedici ognuno dei miei fratelli e delle mie sorelle. Dio del cielo, porta la tua benedizione, che si rompano oggi tutte le catene e tutte quelle opere del nemico, e a partire da questo momento che possa fluire il potere del tuo amore, il potere del tuo Santo Spirito, Signore, che si spanda sulla tua Chiesa in Cristo Gesù. Amen e amen. Che Dio vi benedica, fratelli.